Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la vita. E ciao anche all'ospite di oggi, che è la dottoressa Emanuela De Domenico, nuova direttrice del Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa a Trieste, quindi una vera chicca per l'Italia.
Buongiorno e grazie molte per l'invito. Sono molto molto contenta di essere
anche
qui.
Anche per me, perché io ho un bel rapporto proprio, l'ho sempre avuto col Museo Postale. Propone tante cose che fanno cultura.
Sì.
Perché questa è la vostra caratteristica.
Sì, questa è la nostra missione. Il museo è stato voluto fortemente dal 1997 che noi appunto facciamo cultura e cerchiamo di interagire anche con le istituzioni, i collezionisti della nostra città per dare insomma un valore aggiunto anche a determinate esposizioni in concomitanza anche con la filatelia, che poi è il nostro la nostra vocazione.
Certo.
E quindi cerchiamo di innovare e dare sempre nuovi spunti appunto per l'immagine culturale della città e anche chiaramente travalicare oltre.
Eh sì, perché la sede del Museo Postale è una sede storica varata, aperta al pubblico alla fine dell'Ottocento, quindi praticamente un secolo dopo dalla costruzione vera. Prima ricordiamo in quella zona c'erano le saline di Trieste e comunque appartiene alla zona teresiana. Beh, dopo un secolo ci si apre al concetto di museo, non soltanto di praticità nello scambio, no?
Di servizio.
Di
sì,
servizio.
Esatto. Prendo il gancio perché così possiamo anche dire che quest'anno c'è un anniversario importante per il nostro palazzo.
Certo.
Che fa un compleanno 130 anni.
130.
Ecco, quindi noi abbiamo in preparazione ovviamente per questa ricorrenza delle sorprese.
Sì.
Chiaramente ci sarà una mostra, ci saranno delle iniziative appunto per fare conoscere la storia avvincente, affascinante di questo palazzo, costruito appunto alla fine dell'Ottocento, che ancora è nel massimo splendore, appunto con una storia, come ricordava, molto particolare, perché il nostro palazzo è costruito su oltre 5.000 pali, perché quando iniziarono i lavori si vide che insomma nella zona della vecchia dogana,
certo,
si è visto che c'era la palude, c'era l'acqua, quindi è stata un'idea quella di costruirla sui pali, quindi ha anche una storia strutturale particolare, quindi la sua bellezza secondo me assume anche una connotazione diversa, anche perché strutturalmente è innovativo per essere quel
tempo.
Ah,
io posso aggiungere
sì,
una chicca perché andiamo di violino proprio, e di violino si tratta. Infatti alcuni pali nel tempo sono stati cambiati, perché l'edificio evidentemente prima di completarlo ce n'è voluto, e un palo è sottoposto, teniamo sempre presente, alla compressione del fango, ha reagito molto bene ed è stato acquisito da un liutaio che ne ha fatto un violino di pregio. Figuriamoci che questo violino poi è arrivato in quel di Zurigo, in mano di un mio amico, io sono arpista, di un mio amico violinista che ha cominciato ad indagare. Quindi c'è una storia strana e incredibile, no? In cui veramente la chimica, perché questo amico era direttore della facoltà di chimica di Zurigo, fra la chimica, la reazione chimica del legno nel fango e il legno, il valore del legno stesso. Erano dei pali evidentemente forse venuti chissà dalla Boemia.
Sì,
probabilmente
sì, questa è una vera chicca, non la sapevo
sì,
nemmeno
sì,
io,
sì,
bellissima
sì,
questa storia
sì.
Anche perché poi dietro tutte queste, poi ci sono delle storie, dei segreti, dei misteri che andrebbero poi tutti scoperti e raccontati.
Sì, poi nell'ambito della filatelia, io che non so niente e quindi cerco il gossip tanto per motivarmi ulteriormente, nell'ambito della filatelia abbiamo scoperto che c'è anche un morto in quel di Parigi. È una cosa interessantissima.
Questa, possiamo fare una rubrica, i misteri del palazzo.
Ma certo, questa volta però era a Parigi e si trattava del fatto che era un amante evidentemente del francobollo ad oltranza, possedeva una ricca collezione, Pinco Panco, non mi chiede i nomi perché non sono capace a ricordarli, e si rivolse a lui per acquistare un francobollo havaiano, il filatelico glielo rifiutò e venne ucciso.
Ah,
è una cosa incredibile.
Che storie, che storie.
Ma adesso veniamo ai giorni nostri. E che impressioni lei ha ricevuto da questo ambiente, da una parte fisico e dall'altra anche umano, di ricerca culturale?
Allora, fisico, è inutile dire, Trieste è una città bellissima che io tra l'altro conoscevo, non sono di Trieste ovviamente, sì, si sente, però io conoscevo da tanti anni perché insomma ci sono sempre stata, sono stata tanti anni a Pordenone, sono stata a Udine, quindi comunque la conoscevo bene, non avevo mai abitato qui, però la conoscevo. Quindi è una città bellissima, splendida, a livello culturale è molto ricettiva, è molto sensibile soprattutto per quanto riguarda appunto la storia di Trieste, tutte le vicissitudini che sappiamo sono anche molto controverse, sono anche complicate e complesse, però io devo dire ogni volta che inizio un percorso storico per una mostra mi arrivano impulsi da tutte le parti, mi arrivano i collezionisti, mi arrivano gli storici, mi arrivano gli appassionati ed è un piacere veramente, è una cosa bellissima lavorare così, con queste sinergie, perché si aggiunge sempre, no? Come diceva Santa Agostino, cresci sempre, aggiungi sempre, no? E quindi possiamo fare un lavoro di squadra con tante persone di tanti ambienti, chiaramente, quindi non ci stigmatizziamo solo in uno, ma possiamo spaziare e appunto avere anche, cioè ampliare le nostre vedute anche con le mostre appunto che poi faremo e abbiamo iniziato a fare, perché noi,
certo,
come sa, già dall'inizio anno cerchiamo di programmare un po' quello che sarà il calendario delle mostre, poi è chiaro che in corso d'opera si aggiungono delle cose, si aggiungono delle mostre, delle esposizioni estemporanee, quindi noi abbiamo iniziato questo percorso a marzo di quest'anno, puntando soprattutto in occasione della Giornata Internazionale della Donna, puntando soprattutto sul talento e l'ingegno femminile. E quindi la prima mostra, come ricorderà, è stata quella lì, Il Canto di Venere e le Inquietudini di Giove, sull'emancipazione musicale femminile. Questo è un motivo anche di grande orgoglio, perché è stata fatta in collaborazione con il Conservatorio Tartini.
Certo.
E in occasione anche del loro Open Day questa mostra è stata esposta anche al Conservatorio, quindi queste sono le sinergie che ci piacciono, queste sono le collaborazioni importanti che vanno avanti, vanno oltre e che fanno crescere la città e crescere la cultura.
Certo, spostare il luogo è molto,
sì,
importante. Quindi giustamente io ero presente, ho apprezzato moltissimo anche le conferenze naturalmente collegate a questa mostra, in cui tra l'altro si è parlata anche di Clara Schumann, ma era proprio lo spirito, no? Lo spirito di dire, beh, il francobollo è piccolino, ma il mondo è grande e il francobollo si rapporta al grande, no?
Nel rettangolino c'è tutta la storia. Noi veramente da un francobollo possiamo tirare fuori tutta la storia del mondo, veramente.
Certo,
sì.
I primi francobolli datano a metà 800, sì, 1841, i primi in Inghilterra. In Italia arriviamo un ventennio dopo circa, però ci attiviamo molto velocemente. Ecco, oggi come oggi, qual è lo stato della filatelia?
Allora, lo stato della filatelia, secondo me, c'è. c'è, è presente una cerchia di collezionisti importante, e soprattutto si cerca la chicca, la ricerca, e chiaramente è un collezionismo di nicchia, non è un collezionismo di massa, ovviamente. Però come si vede anche ultimamente ci sono state delle uscite, siamo sempre molto presenti sul territorio con gli avvenimenti e quindi siamo al passo, quindi teniamo il tempo, quindi anche la filatelia secondo me potrebbe avere una seconda giovinezza.
E certo, sì, forse
bisognerebbe fare qualcosa secondo me per i giovani, per avvicinare i giovani, perché magari i giovani, è chiaro che con la tecnologia è tutto un altro mondo diverso, no? Dalla carta stampata, dalla cartolina, dalla lettera. Però, per esempio, quando io mi sono avvicinata a fare la mostra dell'emancipazione musicale femminile, ho visto che ci sono anche i francobolli nelle criptovalute, per esempio. Cioè, ci sono delle cose affascinanti che potrebbero anche essere studiate nel mondo dei giovani, che potrebbero portare avanti questo tipo di collezionismo alternativo, no? Quindi quello un po' più antico, però affiancato a quello moderno.
È anche un discorso di fermare il tempo, credo, no? Il collezionismo crea uno stato mentale di attesa, di concentrazione, di verifica dei particolari, che nel tempo attuale, che è tutta una corsa, vuol dire fermare l'attenzione e vuol dire tanto, cioè diventa una pedagogia vera e propria.
Diventa quasi un allenamento,
sì,
un allenamento forse un po', estraniarsi dalla frenesia della vita quotidiana per fermarsi sul particolare,
brava,
e non perdersi nel generale, perché poi alla fine nelle vite di tutti i giorni noi siamo stressati e facciamo sempre tante cose e quindi ci perdiamo il particolare, però noi sappiamo che è nel particolare che poi è l'essenza delle cose.
Sì, è là la differenza. Criterio delle mostre.
Allora, criterio delle mostre, quindi appunto quest'anno abbiamo, noi cerchiamo ogni anno di dare, diciamo, un'impronta. Quest'anno noi abbiamo dedicato le mostre principali, che sono quelle del salone, diciamo,
certo,
all'emancipazione musicale, no, musicale no, abbiamo iniziato con la musica,
sì.
Adesso per esempio c'è quella lì delle letterate delle giornaliste,
sì.
Successivamente tratteremo le scienziate e le artiste, quindi questo è il leitmotiv, il fil rouge di quest'anno. Contestualmente in museo ci sono delle mostre diverse, per esempio ci sono state le mostre delle nostre collezioniste Liliana Paiola, per esempio, con i transatlantici da sogno, ci sono state quelle dei gatti, adesso ce n'è una con di un poeta con le sue buste.
Cosenza,
sì,
no?
Cosimo Cosenza, il poeta Cosimo Cosenza, con le sue buste, era una collezione importante, io
sì,
ho fatto una cernita,
sì.
E infatti poi anche qui come si scelgono le cose? Ci sono vari metodi per scegliere le cose, proprio,
certo,
le buste, i francobolli da mettere in una mostra. E può essere un metodo temporale, quindi tu scegli a seconda delle date dell'avvenimento di quella busta o di quel francobollo o di quel documento. Ma c'è anche per esempio quello cromatico, perché io per esempio ho fatto delle bacheche con dei colori particolari che stavano bene e quindi l'impatto mi piaceva ed era quello. Può essere quello storico, ce ne sono tanti, e quindi noi cerchiamo comunque di spaziare molto e di dare anche spazio a quelli che sono le proposte che ci arrivano da fuori, anche dall'esterno.
Certo, parlavamo così, naturalmente l'argomento è talmente vasto che stiamo anche andando un po' a volo di rondine, ma è questo che dobbiamo fare. Parlavamo appunto museo postale e telegrafico. Nel museo postale c'è un angolino veramente interessante che riguarda la posta militare.
Sì, certo.
E quindi c'è un piccolo nucleo, un piccolo cuore palpitante,
sì,
no? Proprio all'interno del museo stesso.
Sì, sì, assolutamente sì. E quelle, insomma, sono delle cose storiche importanti, anche perché ti fanno capire come forse si viveva al fronte, no?
Certo.
Perché la lettera era l'attesa ed era, diciamo, il rapporto con l'esterno, il rapporto con la realtà che probabilmente i soldati di quel tempo non riuscivano ad avere. Quindi attendere una missiva era attendere quello che c'era fuori, quello che si sognava di poter tornare a vivere un po'. no?
Certo.
E quindi assumeva anche un valore molto diverso rispetto alla corrispondenza normale, quindi questi, diciamo, queste lettere che arrivavano al campo o spedite e poi facevano degli itinerari che non si sa quando arrivavano,
certo.
Cioè, non era semplice, e poi chiaramente era una cosa molto molto sentita la posta militare, perché
certo.
Era una comunicazione oltre la comunicazione,
certo. Un'affettività esasperata dalla lontananza, ma non solo dalla situazione. E poi c'era anche che la maggior parte dei militari al fronte erano contadini,
sì.
Quindi sradicati completamente da qualsiasi logica di guerra, no? Immersi come erano invece in una situazione di pace naturalistica, no? Veramente. Sì, è qualcosa che fa estremamente
pensare, sì.
Riflettere, no? Ma questa affettività, perché in realtà di questo noi parliamo, no? La lettera che cos'è? Soprattutto affettività. È un argomento che ricordo proprio anni fa al Museo Postale avevo trattato, perché mi avevano offerto il titolo che poi abbiamo sviluppato, io in quel periodo lavoravo alla RAI, quindi insomma abbiamo sviluppato proprio fra la velocità di comunicazione che va dalla parola immediata, che è naturalmente la radio, alla parola scritta che diventa immediata, che sono le mail, le sms, all'attesa della lettera, che è tutta un'altra cosa, ma che include la sensazione tattile e anche olfattiva, perché non c'è ricevente che ami la persona che ha spedito la lettera che non si viva sensorialmente, no? E questo argomento, insomma, era una tavola rotonda che avevamo fatto, ci aveva appassionato alquanto. Oggi come oggi. Sì, questa sensorialità in qualche maniera ne abbiamo accennato, perché c'è il francobollo che ti fa vivere però in una situazione così estrapolata dalla lettera. Ma la lettera concreta, il toccare, la carta, la filiga, come siamo messi?
Bella, questa è una domanda da un milione di dollari. Perché dipende tanto dalla persona, dipende tanto forse anche un po' dalla generazione. Io credo che alla fine forse bisognerebbe far avvicinare, come l'ho detto anche prima, lo continuo a dire non perché mi voglio ripetere,
no.
Ma perché mi piace proprio il concetto di dire dobbiamo fare avvicinare i più giovani a questo tipo di approccio sensoriale. Io non ricordo, ho letto da qualche parte che qualche museo sta facendo delle prove per avere anche gli odori degli
sì.
oggetti
sì,
di
sì.
un tempo, e questo secondo me è una cosa bellissima, perché tutto coinvolge alla fine alla percezione di qualcosa che adesso non c'è più, perché hai un telefonino davanti sostanzialmente. Quindi la lettera per un ragazzo di oggi secondo me non ha tanta valenza, tanto valore probabilmente, ma non perché è disattento, ma perché probabilmente non l'ha mai neanche provata. Perché noi da ragazzine ci scrivevamo con l'amica che era a fare le vacanze da un'altra parte, scrivevamo, io me lo ricordo benissimo,
certo.
Corri postino, fuori dalle buste, c'era quasi un rapporto personale con il postino, con la posta, col francobollo, il francobollo scelto, quello mi piace, quello di
sì.
più, capito? Adesso non c'è più perché c'hai l'email, c'è WhatsApp, e quindi non può essere la stessa cosa. Io credo che forse bisognerebbe un pochino avvicinare questi giovani a questo tipo, facendo anche delle mostre, anche
sì.
divulgazione.
Certo.
Questa, per esempio, che ha detto lei è da riprendere.
Sì.
Questo, che poi magari non sotto forma di studio, ma sotto forma di magari workshop, portare dentro il museo e fare proprio toccare la carta, fare toccare il francobollo, vedere cos'era, cos'è, cosa potrebbe diventare, perché no? Perché qui noi parliamo al passato come se fossimo nostalgici.
No.
Ma io direi di no, io direi che nella nostalgia poi c'è un po' di germe del futuro.
Vero.
Perché no? E quindi cerchiamo magari di fare qualcosa per avvicinare questi ragazzi a quello che è la carta, a quello che è l'odore del francobollo, a quello che ha rappresentato, che potrà anche rappresentare, magari in veste diversa. È chiaro che non siamo più nell'Ottocento, non siamo più nel Novecento, negli anni 50, dobbiamo stare al passo con i tempi in modo moderno, in modo diverso, però conservando quel tipo di tradizione.
E poi c'è un altro concetto che mi rifaccio proprio esattamente a quanto da lei detto inizialmente, cioè l'interazione con le scuole. Prima c'è stata l'interazione col conservatorio, è chiaro che in questo campo l'interazione con le scuole diventa veramente mega galattico. Ecco che allora veramente il discorso della sinergia culturale diventa un punto di partenza, ma anche un punto d'arrivo, una circolarità di comunicazione incredibile, no?
Sì, sì. No, ma infatti questo è il mio proposito per l'anno prossimo, fare workshop con le scuole, coinvolgerle con argomenti che magari andremo a snocciolare con gli insegnanti e
certo.
Insieme vediamo tutte le proposte per portare proprio i ragazzi dentro o andare noi appunto anche fuori, perché è chiaro che poi se andiamo anche noi fuori è anche un bene,
certo,
perché vediamo altre realtà, certo, e riusciamo ad interagire in maniera completa.
Alla dottoressa Emanuela De Domenico.
Aiuto.
Sì, io, beh, come sempre, no? Non soltanto si guarda il fare, ma si risale all'essere. Lei si è laureata in scienze politiche, che è una facoltà veramente, devo dire, aperta. È aperta incredibilmente al mondo e aperta anche al giornalismo, cosa che naturalmente lei continua a fare di suo, ma precedentemente in varie testate nazionali, alla radio e alla televisione. Siccome abbiamo un background comune, che però io partivo dalla filosofia, la mia laurea in filosofia, allora diciamo, in che misura l'università ti apre a questo tipo di comunicazione, che poi è il vincente, perché ormai di filosofia nessuno parla, di scienze politiche sì.
Però la filosofia secondo me c'è in tutto. Ragazzi, il pensiero viene tutto da lì, se non ci fosse quella non ci sarebbe nient'altro al mondo per me. Come mi piace citare un mio professore, che è il professore Cardillo, che era un professore di storia economica, che diceva sempre, cioè non ci fosse lo scienziato politico, la geopolitica non esisterebbe, non esisterebbero tutti i fatti del mondo. Ora io, vabbè, è una battuta questa
no.
Qua, ovviamente,
ma è vero.
Però alla fine influisce molto questo passato, questo essere stata giornalista. Io ho fatto appunto tante cose, sono contenta appunto di tornare alla radio, come dicevo prima, perché l'ho fatta per tanti anni, ho fatto giornali radio per varie radio. A me piace la carta stampata in particolar modo, però questo mi permette di avere una visione ampia. Mm-hmm. Una visione globale, una visione che non è stigmatizzata nel tu fai il museo, sei al museo, no, questa è una cosa proprio non chiusa, per me è aperta a tutte le possibilità, a tutte le opzioni. Dove c'è cultura, per me si entra, si interagisce, si esce, si crea, ci sono le sinergie e c'è tutto questo, quindi questo è chiaro che mi ha aiutato e mi aiuta e continuerà ad aiutarmi, perché non si ha appunto la visione di blocco, ma si ha la visione di movimento. Perenne.
Ecco, quindi ancora una domanda. Rete con le scuole abbiamo visto, con gli ambienti culturali abbiamo visto, ci mancano le istituzioni.
Sì. Con le istituzioni abbiamo avviato anche delle collaborazioni, adesso insomma state sintonizzati, perché come detto prima ho anticipato delle mostre, delle sorprese per il compleanno, quindi ci saranno anche le istituzioni.
Perfetto. Segreto però, mi pare di capire.
No, è un po' di attesa, no? Un po' di suspense, no? È così, no? Bisogna creare un po' l'aspettativa, l'attesa,
sì,
giusto?
Sì, certo. Come museo postale è l'unico, no?
Sì,
in Italia.
Sì, è vero.
E come viene visto a Roma?
Come un museo postale telegrafico della Mitteleuropa, è il nostro museo.
Lo so, però c'è l'intenzione di potenziarlo ancora.
Speriamo.
Ecco, vabbè.
Speriamo, certo, sempre avanti.
Sì, la collaborazione e comunque il dialogo è sempre attivo.
Certo, assolutamente sì.
Sì, certo. Novità di altro genere, qualche altra segnalazione, ma perché no?
Ma insomma, diciamo, per adesso c'è appunto questa mostra che si chiama Penne vezzose mute oppure affilate come coltelli. I nostri titoli sono sempre un po'
lunghini
e accattivanti, perché poi c'è tutto un mondo dietro. E per questa mostra io, appunto, sempre sul fil rouge del talento femminile, ma anche abbiamo sfruttato anche questa cosa che, per esempio, nei primi nell'Ottocento soprattutto, le donne per scrivere usavano degli pseudonimi. Sì. Quindi ci sono anche queste donne che usavano gli pseudonimi, però per non andare molto lontano, anche J.K. Rowling, anche i giorni nostri, le è stato consigliato di mettere solo le iniziali. Quindi del fatto che ancora c'è tanta strada da fare, che questo talento femminile per affermarsi fa sempre un po' di fatica in più, e quindi noi vogliamo un pochino sensibilizzare su questo argomento.
Sì, è vero, ma poi c'è anche un discorso di nazionalità. Un cognome americano o inglese veicola più vendite, almeno in Italia, che un cognome italiano, tanto vero che ci sono vari esempi eclatanti, però ci sta facendo adesso un'indagine fra i lettori americani, i quali invece
tornano l'italiano perché sì, è più esotico, sì. È così, è sempre stato così, è sempre stato così. Io ricordo quando sono andata la prima volta in Inghilterra, quando a scuola mi chiedevano il nome, scrivevo De Domenico, wonderful, fantastic, perché gli piaceva questo strano cognome che probabilmente per loro era lungo, era un po' strano, no? Quindi dipende sempre da che parte si guarda. Poi
è vero. Grazie alla dottoressa De Domenico.
No, grazie tante a voi.
Grazie per quello che fa il Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa, che è un unicum in Italia ed è una chicca evidentemente locale. Grazie agli ascoltatori e grazie al nostro infaticabile tecnico,
grazie
Riccardo
molto.
Righi, che salutiamo di cuore. Ciao!
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.